Bene, allora ben ritrovati. E io poi metto tanti libri qui davanti, anche con uno scopo di fare effetto su di voi. No, almeno chiedervi anche un po' di comprensione, nel senso che cioè, veramente questo libro, questo libretto, no, è un testo così denso, così sapiente e così difficile. Cioè, no? E appunto e tante interpretazioni, no? Che appunto nei vari commentatori che abbiamo vengono date. Per cui questo lo dico come no? Richiesta di comprensione da parte vostra per la limitatezza del mio commento, e dall'altra parte la comprensione, cioè come dire, io vi proporrò un'interpretazione, cioè, no? E chiaramente sapendo che poi ecco, già a partire da quel Evel Avelim, no? Che vedevamo la volta scorsa, che nella traduzione che noi abbiamo ancora nella Bibbia di Gerusalemme e anche nelle altre Bibbie della CEI, quella del 2008, noi abbiamo ancora vanità di vanità, no? Che l'altra volta ci eravamo fermati sul fatto di dire come questo sia un'interpretazione già molto connotata, in particolare da Girolamo, su cui poi la tradizione cristiana e poi diciamo in quella cristianità diffusa di cui la nostra cultura poi naturalmente si è abbeverata, cioè normalmente connota il libro, no? Cos'è il Coelet? Vanità di vanità, tutto è vanità. Allora, come invece oggi c'è stiamo vedendo anche una rilettura, reinterpretazione, già a partire da quelle parole che poi vedremo se per alcuni connotano tutto il testo, per altri autori fanno notare no, che veramente se ne parleranno ancora in un po' di capitoli questo Evel e Avelim, ma poi non lo troveremo più. E quindi ci saranno altre tematiche che verranno fuori dal testo del Coelet, per cui non è detto che quelle parole siano, come dire, il tema conduttore di tutto il libro. E vi dicevo l'altra volta, propendevamo su quella lettura, cioè il fatto che Evel Avelim si può tradurre in altri modi, fumo di fumi, queste due parole che sono un superlativo assoluto, no? Assoluto soffio, e questa era un po' quella su cui le parole su cui mi ero fermato e che vi avevo proposto. E questa partenza, appunto, l'altra volta avevamo visto la cornice editoriale, no? Con quegli ultimi versetti del capitolo 12 che sono opera non di questo Coelet, ma piuttosto dell'editore, di uno o due editori che a un certo punto mettono fuori il libro e ci mettono la loro cornice, la loro fascetta con qualche frase per farlo più accettare, e avevamo cominciato a leggere i primi 11 versetti che erano più i suoi, no? Con appunto all'inizio questa domanda. Nel versetto 3, ricordate, quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Quale vantaggio? Quale surplus? Vi ricordate che dicevamo che questo termine itron in ebraico appartiene al linguaggio più commerciale, no? E per tutta la sua pena penata, no? E per tutta la sua fatica affaticata, con cui appunto vive e lavora sotto il sole. E avevamo lasciato naturalmente aperta questa domanda, cioè dire ok, mentre ci verrebbe subito di dire niente, no? Cioè, e lui non lo fa, apre il discorso, no? E noi appunto lo seguiamo. Avevamo letto questi primi 11 versetti, stasera vediamo quanto tempo avremo, dove riusciremo ad arrivare. Ma prendiamo in considerazione il proseguo dal versetto 12 del primo capitolo fino al 15 del capitolo 3, che vedremo è una sezione che si collega insieme e appunto la seguiremo, vedremo appunto dove poi riusciremo ad arrivare. Io comincio a leggerne una parte, e prima l'ascoltiamo e poi dopo cerchiamo di dire qualcosa a commento. Io Coelet fui re di Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è soffio e un correre dietro al vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare. Pensavo e dicevo tra me, ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti molta sapienza, molto affanno, chi accresce il sapere aumenta il dolore. Io dicevo tra me, vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia, gusta il piacere, ma ecco anche questo è soffio. Del riso ho detto follia e della gioia a che giova? Ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Volevo scoprire se c'è qualche bene per gli uomini che essi possano realizzare sotto il cielo durante i pochi giorni della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e ho piantato alberi da frutto d'ogni specie. Mi sono fatto vasche per irrigare con l'acqua delle piantagioni in crescita. Ho acquistato schiavi e schiave e altri ne ho avuti nati in casa. Ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero, più di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Ho accumulato per me anche argento e oro, ricchezze di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici insieme con molte donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva ad ogni mia fatica. Questa è stata la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco, tutto è soffio e un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Ho considerato cos'è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re? Quello che hanno fatto prima di lui. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Eppure io so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è soffio. Infatti, né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto infatti è soffio e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto. Eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è soffio. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole. Perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato? Anche questo è soffio, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica, dalle sue preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. anche questo è soffio. Non c'è meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui? Egli concede a chi è gradito, che gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dalla pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è soffio e un correre dietro al vento. Lasciamo quella parte del capitolo 3, poi in un secondo momento, già questa prima parte è notevole, no? Per introdurci in questo testo, innanzitutto già il primo versetto, io Coelet fui re di Israele a Gerusalemme, è un versetto che secondo alcuni commentatori già, come dire, indica la chiave interpretativa con cui addentrarci poi in questo brano. E cioè, nel senso che io Coelet fui re di Israele a Gerusalemme, e re di Israele a Gerusalemme è Salomone, no? Allora, e allo stesso tempo noi sappiamo benissimo, e lo sapeva pure lui, come abbiamo detto, che non è Salomone, no? E qualcuno suggerisce, come abbiamo visto, che qui è un fenomeno di pseudepigrafia, no? Di qualcuno che scrive e attesta. Un'altra interpretazione, ed è quella che voglio proporvi, è quello che invece è qui, è come se Coelet stesse già, presentandosi così come Coelet, re di Israele, appunto a Gerusalemme, e sapendo che chi l'ascoltava sapeva benissimo che lui non era Salomone, cioè è come dire, sta cominciando a dire: guardate che quello che sto per mettere davanti a voi è una finzione. È una messa in scena, vedremo, è un teatro, cioè teatro proprio dove c'è un attore, fra l'altro ricordate che Coelet nella presentazione che ne faceva uno degli editorialisti diceva che fu sapiente e insegnò al popolo, no? Quindi non fu soltanto un uomo di cultura chiuso nelle aule, no? Eccetera, ma uno che va a parlare con la gente. E allora, andando a parlare con la gente, in qualche modo mette in scena, no, delle cose che appunto attraverso la finzione, come dire, coinvolge, così come quando si va a ascoltare un attore, qualcuno che mette un personaggio e poi lasciandosi, no, condurre da lui, uno dice ma lì ci sono io, lì ci sono io. E vedete in che cosa lui ci sta tentando di coinvolgerci per dire lì ci sono io. E quello che appunto Roberto Vignolo, che è un biblista milanese, lui dice nella sindrome regale. Cioè nel senso che almeno per una parte della nostra vita, forse quando eravamo più giovani, ciascuno di noi, no, vedendo il matrimonio della principessa Kate, no, come si chiama, Middleton, si chiama così, no, eccetera, vedendo, no, uno sognava di dire, ma, no, almeno quando era ragazzo mi piacerebbe, no, chissà, eccetera. Cioè diventare, no, qualcuno. La sindrome regale, no? E quando appunto forse eravamo più piccoli, no? Cioè, e anche i ragazzini, i bambini, no? Che si dice, tu cosa vuoi fare da grande, no? E allora qualcuno dice il pilota, qualcuno dice l'attrice, qualcuno dice, no, come dire, la persona, no? Che in quel momento, no? Sogna di diventare qualcuno, E allora, una prima parte di questo racconto che abbiamo letto, e potremmo dire dal versetto 12 fino al capitolo 2, versetto 11, possiamo chiamarlo appunto in questo delirio narcisistico. Cioè di Narciso che appunto, come dire, sogna di essere l'unico, no? Nessuno come lui, nessuno come lui. Nella seconda parte, che abbiamo letto così, adesso poi ci torneremo, dalla parte del capitolo sempre 2, dal versetto 12 fino al 23, alla fine del capitolo, possiamo dire la parte depressiva, cioè no? Quando uno alla prima parte ha sognato di essere chissà chi e nella seconda invece va giù, crolla completamente. E probabilmente il nostro Coelet, che come sappiamo è all'interno della tradizione di Israele, quindi conosce i testi, che ricordate che Coelet noi lo poniamo intorno tra terzo e secondo secolo avanti Cristo, quindi in una fase dove anche la Bibbia ebraica in gran parte era stata scritta, mancavano quegli ultimi libri che poi si formeranno lì a ridosso di Gesù e alcuni non sono poi entrati nel canone della Bibbia ebraica. Però sicuramente c'erano i profeti e sicuramente Coelet aveva letto anche la storia, quello che troviamo nel libro di Ezechiele, al capitolo 28, dove si parla del re di Tiro. Cioè il re di Tiro, cioè Tiro era questa città, ed è ancora, cioè questa città che nell'antichità era stata costruita su un isolotto davanti alla terraferma, per cui aveva solo un istmo, no? Che collegava questo isolotto alla terraferma, per cui ben fortificata era una cittadella imprendibile. E pensate che i babilonesi, quando poi arriveranno e distruggeranno poi Gerusalemme, siamo nel VI secolo avanti Cristo, non riusciranno a prendere Tiro, la prenderà Alessandro Magno, due secoli dopo. E questa città era una città ricca, perché poi era una città di traffici sul mare, eccetera, per cui il re di Tiro, che era un uomo ricco, eccetera, a un certo punto fa un piccolo errore, ma imperdonabile, cioè si crede Dio. Questo scatta ogni tanto, no? Adesso non più proprio apertamente, ma è una dinamica che scatta. E allora c'è Ezechiele, no, che gli va a dire a nome di Dio, gli va a dire: guarda, no, tu ti stai innalzando come un Dio, guarda che arriveranno i tuoi nemici. Ezechiele pensa ai babilonesi, ma questo sarà un po' rimandato, e che ti distruggeranno e tu morirai annegato nel mare da cui trai tutte le tue ricchezze. Allora è interessante che in qualche modo Coelet arriva un po' alla stessa cosa, no? Cioè nel senso che Coelet veste i panni del re, mette la corona, mette il mantello regale, in qualche modo ci presenta quello che tutti noi vorremmo essere e poi allo stesso tempo poi si sveste, no? E dice: il re è nudo, il re è nudo. Perché alla fine tutti moriamo, alla fine tutti moriamo. E allora questa dinamica del narcisismo, del pensarsi unico, che tra l'altro poi è interessante perché anche nella Bibbia scatta in tanti personaggi, no? Cioè, tra l'altro questo autore diceva, questo commentatore diceva che, e anche per Israele, cioè che la dinamica dell'elezione a volte poi può confondersi con l'elazione, che significa appunto la superbia, la bora, no? Esatto. Non soltanto di essere stato scelto, no? Ma di essere anche l'unico. Pensate se vuole. Pensate anche nella dinamica della storia che ci viene presentata di Elia. Ricordate Elia, il grande profeta che appunto sconfigge i 450 profeti di Baal, no? E subito dopo, nel pieno del suo successo, Jezebel cosa gli dice? Dice: possa succedere a me, no, quello che io voglio fare a te, se entro domani tu non sarai morto. Detto così, il grande Elia si impaurisce e fugge nel deserto, va all'Oreb, eccetera, eccetera, e prima si mette sotto un alberello o qualcosa nel deserto, si lascia andare perché dice: Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Tra l'altro è interessante che Dio non gli aveva mai chiesto di essere migliore dei suoi padri, no? Ma era come dire, era un pensiero suo, no? Cioè di essere, no? E poi arrivato all'Oreb, quando il Signore poi si mostra in quel voce di silenzio sonante, no? E lui esce fuori e dice, sono solo, no? Tutti i tuoi profeti, no? Mi hanno, no? Che non è vero neanche che era solo, perché? Perché un servo del re Acab aveva salvato un gruppo di profeti, e quindi lui non era neanche il solo, l'unico. Allora il Signore lì lo rassicura, e allo stesso tempo alla fine cosa gli dice? Bene, ho scelto il tuo successore, Eliseo, no? Cioè come dire, basta, cioè va bene, ti rassicuro, ma sei arrivato, puoi andare in pensione, perché, cioè, no. E poi lui dice, infatti appunto, i miei nemici, no, mi cercano per togliermi la vita non gli sarà tolta dai nemici, ma poi sarà presa da Dio alla fine della sua vita. Allora questo fatto, no, di questa dimensione narcisistica di non essere come gli altri, no, di non essere come gli altri. E mi piace sempre ricordare quel testo che vi consiglio, che è un piccolo libretto scritto da Gherardo Colombo, che non è un padre della Chiesa, ma è una persona intelligente che ha scritto diverse cose. Il vizio della memoria si chiama, è un libretto, e in cui lui dice, raccontando delle sue esperienze iniziali come magistrato, e lui diceva che una cosa che lo colpiva era il fatto che perseguendo dei reati, no? Quindi le persone che avevano commesso dei reati, perseguendo questi reati, istruendo tutto il processo e arrivando alla condanna e facendo condannare quelle persone, queste persone, una volta che avevano scontato la condanna ed erano in libertà, erano messi nelle condizioni di reiterare il reato, lo facevano immediatamente, no? Cioè, tanto che uno diceva, ma come? No? Diceva, noi ti abbiamo perseguito, ti abbiamo, no, contestato. Allora dice, io non capivo. Poi ho cominciato a capire questo quando ho messo questo in relazione con la paura della morte. E allora come lo spiega? Lo spiega dicendo che, vedete, il discorso sulla morte è qualcosa che, cioè, tutti dobbiamo morire, no, è un discorso, come volete, che va bene fin tanto uno dice tutti dobbiamo morire, intendendo tutti dovete morire, no? Poi nei momenti in cui appunto questa cosa uno l'applica a sé, uno comincia, no, un pochino a scattare i meccanismi, no? Per dire, no, la legge dovrebbe funzionare un po' nella stessa modo. In che senso? Che tutti siamo uguali sotto la legge, no? Ma io no. Nel senso che io sono oltre la legge, io appunto, io posso farmi la legge, io la posso stabilire come voglio, cioè, no, io la posso superare, rompere quando voglio, perché io sono oltre, no? Allora questa brama, questa lui lo leggeva dicendo, è una forma, no, in cui sotto, anche inconsciamente, gioca il fatto di dire io non sono come voi che dovete essere sotto la legge, io non sono come voi che dovete morire, io non morirò. E poi lui conclude il capitoletto dicendo, e poi è un'illusione, perché si muore tutti. No? Che è un po' anche questo discorso, no, che appunto Coelet comincia. Ora, la cosa che vedremo è che mentre il discorso del re di Tiro o il discorso appunto di altri, poi vedremo anche di un altro autore, mentre c'è appunto questo narcisismo, no, questa esaltazione di sé e poi questa depressione, no, per esempio sempre Vignolo ricordava che al tempo di Coelet, siamo terzo, secondo secolo, eccetera, perché un attore, cioè che comincia a vestire un ruolo di un potente, anche in teatro, per fare delle battute, cioè che facciano anche un po' coinvolgere e ridere, deve in qualche modo evocare qualcuno che la gente sa chi è. No, cioè, come dire, quando da noi i comici cominciano a parlare in milanese particolare, uno capisce subito di chi sta parlando. Allora, La domanda è chi Coelet poteva avere in mente? Allora, una ipotesi potrebbe essere questa di Tolomeo II Filadelfo, che probabilmente, non so se il nome a tutti dice qualcosa, a me l'ho dovuto leggere, che era uno della dinastia dei Tolomei. Ricordate il periodo storico in cui Coelet vive, cioè è questa dinastia che il Tolomeo generale di Alessandro Magno, no, che prende l'Egitto e la Palestina per alcuni secoli, che è stato il più grande imprenditore culturale, così lo presentava Vignolo, di tutta l'antichità. Perché? Perché lui ha messo su la biblioteca di Alessandria, la biblioteca di Alessandria e anche il ginnasio. E pensate che lì ad Alessandria, in questo porto dove arrivavano navi da tutto il Mediterraneo, eccetera, lui aveva messo che tra le tasse che bisognava pagare, ogni nave doveva portare un libro o dei rotoli del paese, no, da dove veniva. Poi, allora, attraverso questo, attraverso compere, attraverso prestiti mai più restituiti, sapete, aveva messo su una questa leggendaria biblioteca. Allora, questo Tolomeo ebbe anche lui il piccolo incidente, ma abbastanza grave, a un certo punto di ritenersi immortale. Ma in seguito a un attacco di gotta, stette a letto per molti giorni. Quando si riprese, si affacciò alla finestra e vide un po' dei suoi sudditi che con grande gioia mangiavano il loro cibo seduti per terra o sulle rive del fiume. Ed esclamò: sono un uomo infelice, perché non posso diventare come uno di loro. No? E allora, come dire, queste scene di semplicità della vita di persone semplici, povere, eccetera, hanno fatto crollare, no, questo mito, eccetera. E Coelet, come vedremo, proporrà un terzo passaggio, cioè tra, diciamo, narcisismo, no? Depressione, e Coelet tenterà un riposizionamento, un tentativo di risimbolizzazione, di un cercare un senso, che vedremo appunto, che possiamo già dire subito che sarà un po' quello di all'interno di una condizione creaturale, l'accettazione di una condizione creaturale, di un poter, questo lo vedremo più avanti, poter ragionare a partire dalla morte, senza esagerare, poi vedremo anche su questo, senza esagerare, però a partire dalla morte, no? Che condizione di tutti noi creature mortali. Allora, cominciamo un po' a leggere qualcosa. Tra l'altro, ecco, ancora, scusate ancora questo come battuta iniziale, che mentre narcisismo, depressione e riposizionamento sono un po' dei termini che noi troviamo anche nella psicologia, in termini teologali noi possiamo rileggere queste tre cose, dare tre nomi agli stessi passaggi. Narcisismo, filautia. Filautia significa l'amore di sé, che attenzione, non è l'amore di sé quello che oggi, no, cioè, come dire, vediamo in termini anche positivi, cioè in termini positivi, cioè quell'accettazione di sé, quell'imparare a volersi bene. No, e la filautia è quella chiusura su se stesso, no? Che va un po' con l'orgoglio, con la superbia, no? Cioè dove uno entra in quel circolo di delirio di onnipotenza, no? Cioè è un po' come sentirsi Dio, no? Cioè oggi non è che la gente arriva così, no? Però pratica come se, cioè, dato che la scienza gonfia, e io sto un po' in università come cappellano, e l'università è un classico luogo dove una malattia professionale è appunto il delirio d'onnipotenza. Ma non è solo nell'università, è nella Chiesa, no? e in altri ambiti di lavoro, cioè di per sé è una malattia che potrebbe colpire tutti, anche in una famiglia, cioè ci sono quelli che a un certo punto, basta su una persona che uno possa spadroneggiare, essere Dio per qualcuno, già è sufficiente. Allora, il delirio d'onnipotenza, la filautia, tra l'altro nella tradizione antica si diceva che il peggior demonio, intendendo per demonio che la peggior tentazione, la peggiore cosa, perché imprigiona in quell'io esasperato che chiude la vita, perché se la vita è relazione. No. Il secondo passaggio, depressione, nella tradizione spirituale si chiama acidia. E l'acidia è appunto il rifiuto e il disgusto di ciò che si ha, e la rabbia per l'impotenza di ciò che si vorrebbe avere ma che non si riesce ad avere. E fra l'altro l'acidioso è anche quello che, da una parte l'acidioso è quello che si lascia andare, dall'altra parte l'acidioso è il superattivo, che però continuamente deve cambiare, di qua, di là, eccetera, no? Perché non trova mai pace, non riesce mai a stare con se stesso. E il terzo passaggio, il riposizionamento, secondo la tradizione dei monaci, veniva chiamata la via regale. La via regale che, allora, detto immediatamente così, sarebbe il giusto mezzo, ma che non è quel dire cercare sempre la metà, no, cercare la via della vita tra i vari sbandamenti che ci possono essere, no? Cioè la via della vita nel discernimento, no? La via regale. Allora, cominciamo a leggere il testo. Quindi, scusate che ogni tanto guardo l'ebraico, e dice appunto, io Coelet sono stato re su Gerusalemme, in Gerusalemme, e poi dice, mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Di per sé il testo in ebraico è più letteralmente e ho dato il mio cuore per cercare e per investigare. Ho donato il mio cuore, ci ho messo il cuore. È interessante, come dire, io mi sono giocato. Coelet ci sta dicendo subito che in quello che ci sta per dire lui c'è entrato dentro. Non è di chi, come dire, ha ricercato, no? Sapete, spesso un po' perché non possono i giornalisti andare nelle zone di guerra, un po' perché è più comodo, spesso come dire, dei servizi da delle parti calde del mondo sono fatte dai giornalisti stando in un albergo a 5 stelle, no? Cioè molto tranquilli e così semplicemente, ma adesso dico i giornalisti, ma tante altre situazioni, no? Cioè di dove tu, no, questo può essere anche dei preti, cioè che parli di tante cose della vita che tu non tocchi mai, no? In cui tu non ti giochi mai. Allora quello che dice, no, io ci ho messo il cuore, ho dato il mio cuore per cercare e investigare. Attenzione, questi sono due verbi in ebraico che sono importanti, perché il secondo, esplorare, è lo stesso verbo dei... allora partiamo dal primo, ricercare. Darash è il verbo del midrash, quindi è il verbo del anche qui considerare, soppesare, approfondire. E in genere viene usato nella Bibbia per appunto la Torah, per lo studio, no, della legge, eccetera. Mentre esplorare è lo stesso verbo che viene usato per gli esploratori nel libro dei numeri. Vi ricordate che a un certo punto il popolo arriva sulle soglie della terra e manda degli esploratori, manda ad esplorare, no? È proprio quel verbo, quindi ad esplorare appunto la terra promessa, no? Ora, quindi sono dei verbi che vengono usati in altri contesti per la Torah, per lo studio della parola di Dio, per la dimensione dell'alleanza, della ricerca. Qui non c'è nulla di tutto questo, perché qui lui ha dato il cuore a ricercare ed esplorare che cosa? Con sapienza, vedremo, tutto ciò che si fa sotto il cielo, cioè la vita. Cioè, qui, ricordate, siamo in una, sempre un sapiente critico, no? Sapiente critico, viviamo, viveva, e anche noi per certi versi viviamo, in un tempo particolare. Coelho vive in un tempo in cui la sapienza tradizionale, di cui pure lui è dentro, era andata in crisi per tante cose, cioè la sapienza tradizionale che vedeva un po' il mondo come qualcosa fatto da Dio, da un Dio provvidente, da un Dio che ha posto le sue leggi, le sue regole, e il credente che riesce a cogliere queste leggi e queste regole e a vivere secondo queste leggi e queste regole troverà la felicità. Una delle leggi particolari, cioè fondamentali, era quella della cosiddetta giustizia retributiva, no? Cioè quella che ogni azione porta in sé le sue conseguenze, per cui se tu fai il bene te ne verrà il bene, se fai il male te ne verrà il male. Quando te ne verrà il bene? Salmo 1 dice a suo tempo, no? Cioè dice di quest'albero, il giusto sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Chi stabilisce questo tempo? Dio. Quindi pensiamo nelle mani di Dio, eccetera. Che succede? Succede l'esilio. E nell'esilio chi muore e chi viene portato via sono giusti ed empi. Giusti ed empi. Tutti. No? Cioè quello che doveva essere, no, il giusto che segue la strada di Dio e quindi sarà custodito, esilio, no. E in più anche cioè quello che sarà poi anche nei secoli successivi, il fatto che la caduta dell'impero persiano per questa parabola, no, che sarà velocissima e tragica di Alessandro Magno. E per cui allora la sapienza ecco, comincia a essere, no, criticata, di dire ma poi com'è? E allora vedete, lui, qui probabilmente c'è anche un po' di, probabilmente di, appunto, critica, come dire, io con sapienza ho ricercato ed esplorato la vita. Cioè, come dire, a me delle lezioni divine non mi interessa niente. Cioè, a me dei discorsi su, no, su Dio, eccetera, lui è credente, vedremo, parlerà di Dio, però, no, io voglio stare sulla vita. Attenzione, qui sicuramente è una critica a un certo tipo di religiosità, cioè un certo tipo di religiosità che poi è staccata dalla vita. Cioè tutta una serie di religiosità che non amiamo soltanto noi preti, perché poi ci dobbiamo vestire bene con i vari con le varie pianete, le varie cose in ricami d'oro, eccetera, ma anche a tanti laici, fedeli, che piace vedere, no, come dire, la solennità della celebrazione, magari anche in lingue antiche che nessuno, pochi capiscono, come il latino, però, no, che hanno tutta un'aria, l'incenso, eccetera. Ma poi la vita è un'altra cosa. La vita è un'altra cosa. Come io lavoro, come vivo le relazioni importanti della mia vita, la famiglia, il mio impegno civile. Allora probabilmente lui in questo, no, con questo sta dicendo, a me di quella cosa non mi interessa, perché io voglio cercare quello che appunto si fa sotto il cielo, sotto il cielo. E questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini. Versetto 13, quindi dice appunto, questo è un affanno cattivo, faticoso che Dio ha dato agli uomini, e perché vi si affatichino. È interessante questo, no? Cioè, come dire, qualcosa che questo Dio ci ha messo nel cuore, però una cosa faticosa, questo cercare, no? Cercare. Ricordate che la domanda iniziale era: quale guadagno, quale vantaggio di tutta la nostra pena sotto il cielo, no? Allora, come dire, questo noi ce l'abbiamo dentro, è una cosa pesante, cattiva in qualche modo, che sentiamo cattiva in qualche momento, no? Come qualcosa che non riusciamo a non domandarci, ma Dio ce l'ha messa perché appunto possiamo farla, continuiamo a farla. E ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutto è soffio, è un correre dietro al vento. E un'altra traduzione potrebbe essere: e portare al pascolo il vento. Avete mai provato a portare al pascolo il vento? E che naturalmente è questo senso di, come dire, di soffio, no? Di inconsistenza, neanche inutilità, forse anche sì, qualche volta l'abbiamo potuto sentire, no? Ma un'inconsistenza, di un qualcosa che c'è e poi subito passa, no? E vedete, ciò che è storto non si può raddrizzare, e quel che manca non si può contare. Più avanti dirà che ciò che curva la vita dell'uomo non si può raddrizzare. Anche qui è quello che manca, cioè, come dire, questa vita che è un soffio, che curva, no? Che ci curva, con l'età un po' ci curviamo, no? Cioè, quindi, e chi dice appunto lo scorrere del tempo, il nostro invecchiare. E sono dei proverbi che lui inserisce, che appunto pensavo e dicevo tra me. Versetto 16 dice: io ho parlato con il mio cuore. Questo pensavo, per noi pensavo un po', no, la mente. Ricordate che gli ebrei pensano, gli ebrei antichi pensano col cuore, no? Cioè, nel senso che il cuore è la parte profonda di noi, no? Quindi un discorso profondo, interiore, che lui sta facendo parlandocene, non è soltanto un discorso intimo. Fra l'altro, su questa cosa del cuore, cioè, io non è che conosco, non conosco Cesare, che era con noi anni fa, conosce molto bene l'ebraico, eccetera, io conosco un po' di parole, eccetera, eccetera. E, però tra le poche che conosco, per esempio, quando sono all'aeroporto con i gruppi in attesa o, no, di partire, quando loro dicono attenzione, no? Din don, attenzione, allora loro dicono simulev, che significa ponete il cuore, ponete il cuore. È interessante questa cosa, no? Cioè, l'attenzione va col cuore, tu ci poni il cuore, cioè tutto te stesso. E allora, ecco, comincia, Coelette comincia questa, no, finzione regale. Ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza, io sono cresciuto e ho aggiunto sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. Quindi è proprio Salomone, no? Cioè, quindi, fra l'altro, lui si veste, no, del personaggio che tutti riconoscevano come il sapiente per eccellenza, no? Salomone. Per cui io, prima di più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme, la mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Vediamo se è ancora mente o se è il mio cuore. Vedete, le nostre traduzioni passano sempre a cuore, cioè a pensiero, la mia mente e il mio cuore. Il mio cuore ha curato molto la sapienza e la scienza. Attenzione, non dice, cioè ha curato molta sapienza e scienza, non dice tutta, quindi sa bene che non è riuscito a cogliere tutta la sapienza, anzi, poi quello che ci cercherà continuamente di dire Coelet è che non si può assolutamente cogliere tutta la sapienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. No, come sappiamo, chi poi in questo delirio narcisistico, a volte uno pensa di essere così in gamba, così bravo, di poter conoscere anche l'opposto. Cioè di poter anche, per dire, controllare il male. Se ci pensate, no? Quando uno si sente adulto, no? Cioè capace, in gamba, che possiede, no? Allora, come dire, si lascia ad andare anche a un po' di, quasi, no? Di sbandamenti o qualche picco. Tanto la presunzione qual è? Quella di poter tranquillamente controllare tutto, di tenere tutto sotto controllo, perché io non sono uno qualunque, no? Io sono re, no? Ho conosciuto tutta la sapienza, tutta, molta sapienza, molta scienza, e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Versetto 17, vi dico un po' più esattamente. Sapienza, no? Ho conosciuto anche questo, eccetera. Poiché abbondanza di sapienza, abbondanza di irritazione. E chi aggiunge conoscenza, aggiunge dolore. E interessante perché di per sé dice, io ho letto irritazione, però in ebraico moderno questa parola, kas, significa incazzamento, cioè, nel senso che abbondanza di sapienza e chi terrà. E aggiungendo, no, conoscenza, aggiungi dolore. No, nella nostra esperienza alcune volte si dice è meglio non sapere, no, diciamo, rispetto a tante situazioni, a tante cose, nella nostra Italia, per esempio, no? Cioè che tu vedi certe trasmissioni che ti mettono, ti fanno e te ne vai a letto arrabbiato con tutto il mondo, no? E allora c'è questo sforzo di apprenderla che si rivela limitato. Ricordate, lui l'aveva già detto, no? Aveva detto in quei versetti che abbiamo visto la volta scorsa, quando dice che tutte le parole si esauriscono, nessuno è in grado di esprimersi in fondo, ogni discorso si ferma a mezzo, no? Cioè, come dire, ogni parola, lui aveva già detto, no? Per quante parole possiamo dire, le nostre parole non riescono a cogliere, no? E allora, dalla conoscenza, dice, allora passo al piacere, al godimento. Io dicevo fra me, vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia, gusta il piacere. Ma anche questo è soffio. Quindi conoscenza, prima, no, ricerca della sapienza, con la sapienza della conoscenza che si rivela limitata. Quindi l'altra via qual è? Quella del godimento, del riso detto follia e della gioia che giova. Vedete questi proverbi, come dire, li mette subito che per confermare quello che la prima risposta che dà, no? Ma anche questo è soffio. Ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio cuore con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con il cuore alla sapienza. Volevo scoprire se c'è qualche bene per gli uomini che essi possano realizzare sotto il cielo durante i giorni contati della loro vita. Di per sé non è, più esattamente non è i pochi giorni, ma i giorni contati della loro vita. Bello questo, no? I nostri giorni sono contati, anche qualche salmo lo dice. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti. Interessante, no? Cioè, qui in ebraico torna sempre la preposizione li, che significa per me. Quindi letteralmente serve vigneti per me, a me, no? Case a me. Cioè, quindi una vita ecco, giocata nel prendere tutto quello che è possibile. Ora, attenzione, Coelet se l'è goduta, eh? Cioè nel senso che, come abbiamo detto, era probabilmente un aristocratico, no? Per cui lui la vita cioè, se l'è goduta, per cui non saranno tutto quello che dice, perché è sempre nella finzione, però la sua parte, no, se l'è presa. E mi sono fatto parchi per me, giardini, ho piantato alberi da frutto, ogni specie, vasche, ho acquistato schiavi, ho avuto, no, per me. E questo è un altro modo, questo avere continuamente un altro modo per in qualche modo tentare di superare la morte. Un'altra via per l'immortalità, no? Di colui che vuole il re Mida, colui che vuole ecco, l'oro, no? Come che sarà poi sarà il mausoleo d'oro, sarà, no, la piramide, sarà la grande costruzione che in qualche modo mi farà superare la morte, no? Ho accumulato per me anche argento, oro, ricchezze, cantori, cantatrici, donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori. Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore. Cioè, per me tutto è subito. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco, tutto è vanità e soffio. È un correre dietro al vento, non c'è alcun guadagno sotto il sole. Vedete, in questa ricerca del tutto per sé, dell'avere tutto, case, bene, uomini, donne, poter prendere di qualunque piacere, c'è qualcosa di quello che è la molla fondamentale del peccato di Genesi 3. Ricordate il Genesi 3 e il racconto, no, di Adamo ed Eva, del serpente, no, e del divieto di mangiare dall'albero, no, della conoscenza del bene e del male. Che attenzione, non è, perché anche per esempio ascoltando un professore di filosofia di Padova, non è il, come dire, il divieto della conoscenza, perché rispetto a questo, no, come dire, desiderio che Dio stesso ha messo nel cuore degli uomini di conoscere, allora dice, ma com'è? No, è quasi un limite per dire, no, in ebraico il discorso è che conoscere ha la stessa radice del verbo mangiare. Allora, l'ebreo in qualche modo conosce mangiando la cosa da conoscere, se non concretamente, cioè unendosi, facendo un'esperienza. Ricordate Luca, il Vangelo di Luca, quando Maria appunto le viene detto avrei un figlio, lei cosa dice? Non conosco uomo, no? Cioè, dove appunto la cosa non è che non conosceva Giuseppe o altri uomini o amici eccetera, non aveva conosciuto sessualmente un uomo da essere nelle condizioni, no, di eccetera, quindi non si era unita, no? Allora, non poter conoscere non poter mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, e l'idea di fondo qual è? Che non sei tu che ti appropri, e quasi di per poter dire ciò che è bene e ciò che è male. Cioè, nel senso che noi con bene e con male intendiamo quelle situazioni che aiutano la vita o la distruggono. Ora, siamo d'accordo che alcune di queste cose sono dei valori culturali, legate a un tempo particolare, ma all'interno di questo, nelle culture, c'è qualcosa che permane. Per esempio, il divieto di non rubare, no? Nonostante che la nostra Italia però in ogni cultura, no, questo, il divieto di questo permette di poter stare insieme, no? E quando ero anni fa, quando c'era ancora l'Aquila e facevo il vice direttore di un pensionato universitario, allora quando accadeva che spariva un cellulare o sparivano 50 euro da una camera, gelo, no? Cioè le relazioni erano in crisi, perché no, Allora il dire non rubare diventa quella, no? Quell'indicazione che permette un minimo di fiducia per stare insieme. Cioè, poi ci mettiamo d'accordo per stare insieme. Allora, non poter conoscere significa non sei tu che puoi, no? Cioè, che puoi dire fino in fondo, no? Tu nasci in un mondo già dato, dove puoi scoprire ciò che fa vivere e ciò che fa morire. E allora la menzogna del serpente invece presenta un Dio che invece lui può fare tutto, no? Lui può avere tutto, lui può far tutto e tu puoi diventare come lui. Perché lui ti ha detto di non mangiare perché ti vuol tenere sotto, ma se tu mangi e vedi che non ti succede niente, diventi come lui, come il boss, perché il boss può avere tutto, può fare tutto in ogni momento. Scusate, questa è l'idea che tante volte noi abbiamo di Dio, Cioè della serie, ma se Dio, perché non la guarisce dal tumore? Ma se Dio, perché Dio può fare quello che vuole? Questa è la nostra idea di Dio. Soprattutto che questa idea di Dio non esiste. Per la Bibbia non esiste. Perché quella è l'idea del serpente, del Dio concupiscente, del Dio che è tutto lui, il Dio di Gesù Cristo. È un Dio che si limita per lasciare spazio all'altro. Il Dio che si mette quasi in un angolo per dire vivi, hai uno spazio. E allora qui c'è questa, tutto questo è soffio. Riusciamo a finire? Sono 10, facciamo ancora 2 minuti, 2-3 minuti, non vado più di tanto. Quindi adesso c'è la fase depressiva, cioè quindi prima la fase narcisistica. Poi dopo ho visto che poi alla fine c'è qualcosa che ci fa tutti uguali, no? La morte è una livella, e allora ho considerato cos'è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re? Quello che hanno fatto prima di lui. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Attenzione, la luce e tenebra sono diverse, lui lo dirà poi più avanti, però, come dire, di fronte alla morte che poi arriva non c'è più nessun vantaggio. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio, eppure io so che l'unica... Vedete, il proverbio dice che il saggio ha gli occhi in fronte, quindi sa dove va, ma lo stolto cammina nel buio, eppure io so che unica è la sorte, no? Riservata a tutti e due. E allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è soffio. Infatti né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Ricordate che questa era anche la cosa del versetto 11 con cui si chiudeva dicendo nessun ricordo resta degli antichi. E poi ancora, eccetera. E poi ancora, vedete, allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole, no? È proprio la fase depressiva, no? In cui a un certo punto uno odia la sua vita, no? E dice tanto, potessi morire. Come anche in certe anche racconti, no? Della letteratura ellenistica, eccetera, torna questo che il miglior guadagno è morire. Rispetto a questo, tutto infatti è soffio, un correre dietro al vento, preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole. Perché dovrò lasciarlo al mio successore? Chissà se questi sarà saggio o stolto. Eppure potrò disporre di tutto il mio lavoro in cui ho speso fatica e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Quindi a chi lascerò tutto quello che ho fatto? No? Eccetera. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole. Vedete, è proprio la fase depressiva. Perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato? Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Vedete, il 24 scatta qualcosa, fino al 23 siamo in piena notte, in pieno buio, e dice: non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche, mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. È la prima volta che dall'inizio del libro troviamo Dio. Sempre Elohim, non è Adonai, Elohim è il Dio che sta sopra i cieli, però che dà appunto dalle sue mani. E notate che anche qui è forte, perché normalmente i sapienti nella letteratura sapienziale non fanno queste affermazioni forti, dirette. Il sapiente dice, no? Cioè fa vedere delle cose e dice: dipende, no? Cioè migliore una perla oppure un pezzo di pane? No? Beh, dipende, perché se stai morendo di fame cioè, è meglio il pezzo di pane, se invece stai bene le cose è meglio la perla. Quindi vedete, cioè dipende dalle situazioni, il sapiente ti direbbe. Invece qui lui laggiù, dritto, no? Quindi non c'è meglio, niente di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Cioè, come dire, prendere la gioia delle tue fatiche. Le tue fatiche affaticate sotto il sole ti danno qualcosa? Mangia, prendile. Perché quello è dono di Dio. Perché questo viene dalle mani di Dio. Cioè, ecco, rispetto a quella ricerca, quella brama di sapienza, eccetera, il poter come qualcosa che te la porti dentro, però allo stesso tempo con la consapevolezza della tua finitudine. Che significa che in quello che è la tua vita, anche se è un soffio, bene, quello che può venire, vivilo, prendilo, godine, no? Cioè questo è anche bello, perché pensate, anche nella nostra tradizione cattolica in molti secoli abbiamo sempre visto un po' il godimento e il piacere come sempre qualcosa sempre un po' peccaminoso, no? Per cui già cioè quasi che nei secoli passati, no? Cioè appunto anche nei matrimoni, avere il rapporto sessuale, però senza lasciarti, no? Cioè, perché poi per l'altro era indirizzato solamente alla procreazione. Il godimento è sempre visto, era visto, adesso qualcosa è cambiato nella teologia. E qui il fatto di dire: ma quello che c'è è che ti viene dalle tue fatiche, dal tuo lavoro, no? Allora, la prossima volta riprendiamo da questo per vedere un po' di più questo tentativo di riposizionamento a partire dalla consapevolezza della nostra morte. Coraggio.